Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Consacrazione al cuore immacolato di Maria. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. Queste preghiere le diciamo anche così come le intenzioni delle messe che celebriamo, anche in riparazione di tutti gli spregi, le blasfemie, le dissacrazioni nei confronti della Trinità, della Madonna, dell'Eucaristia, a cui assistiamo in maniera crescente da tempo e anche in questi ultimi giorni. Poi la preghiera a Sant'Anselmo, che ci prepara sempre al nostro lavoro, che è sia di intelligenza che di affettività, è l'unità della persona che viene espressa in questa preghiera. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Nella prima parte sul compendio del Catechismo, che riprendiamo continuativamente ogni volta, stiamo percorrendo fin dall'inizio il Credo, la professione di fede che si recita nelle messe delle solennità. E siamo arrivati al numero 38. Abbiamo visto prima tutta una fase preliminare, lo ricordo solo per ricontestualizzarci un attimo, sulla domanda di Dio, la domanda di senso dell'esistenza che l'uomo con la sua ragione naturale, col suo senso religioso naturale, per una legge che gli è connaturata, cerca come senso della propria esistenza, come origine e come punto di destinazione, come arrivo, come destino. Poi entra in gioco la rivelazione, è Dio stesso che si manifesta. Qui poi ci sarà la scoperta del fatto che non solo Dio è come principio causale, originante, come principio finale, ultimo, è necessariamente unico. Questo i filosofi l'avevano capito fino dall'antichità greca e romana, al di là del politeismo religioso grossolano e, se vogliamo, anche politico, la religione di Stato nell'impero romano, eccetera. Ma chi ragionava, i filosofi erano arrivati all'unità di Dio. Questo Dio assolutamente uno spiega chi è attraverso la Bibbia, la scrittura. Certamente anche in altri miti, in altre tradizioni ci possono essere dei segnali fragili di tutto questo, quelli che i padri chiamano i semi del verbo, ma sono quasi poca cosa rispetto alla pienezza che troviamo nella rivelazione, che sarà totale poi nella persona di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura, la Bibbia, lavora in una maniera molto personale, molto concreta, per cui Dio non lavora tanto, non fa delle lezioni accademiche, non lavora in maniera direttamente filosofica, ma lavora attraverso modalità di comunicazioni più o meno misteriose, se vogliamo, ma personali, che arriveranno a materializzarsi fisicamente nella persona di Gesù Cristo. Il numero 38 ha una domanda importante, fortemente biblica, ma che va capita anche nella nostra sensibilità. È la questione sul nome di Dio, con quale nome Dio si rivela. E il numero 38 ci dice: a Mosè Dio si rivela come il Dio vivente, il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe. Quindi non un mito, non un qualche cosa di cristallizzato in un cimitero, in un museo, no, non un simbolo, ma vita. Allo stesso Mosè Dio poi rivela il suo nome misterioso. Io sono colui che sono, Yahweh. Il nome ineffabile di Dio, già dai primi tempi dell'Antico Testamento, fu sostituito dalla parola Signore. Così nel Nuovo Testamento Gesù, chiamato Signore, appare come vero Dio. E qui in poche righe ci sono molte cose condensate, le sappiamo, ma metterle a fuoco è utile. Prima osservazione: nell'Antico Testamento sappiamo che il nome dato a cose, soprattutto a persone, equivale in un certo senso a ciò che per noi è la definizione di qualcosa. Noi siamo abituati alle definizioni nelle discipline scientifiche, no? Dare una definizione anche in logica significa dire che cos'è una cosa o una persona, un ente, diciamo, con il linguaggio nostro. Nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, il nome è in fondo la definizione di qualcosa. Dio si autodefinisce rivelandosi. Il nome quindi però non è semplicemente un simbolo denotativo che serve nell'uso pratico per non confondere una persona o una cosa con un'altra. Non è solamente un segno per identificare biunivocamente qualcuno. E questo pure lo sappiamo, ma è come qualcosa che prende carne, prende spessore. Dando il nome, Dio assegna alla persona che lo riceve anche tutte le sue caratteristiche. Quindi il nome entra nella struttura della persona, esattamente come la definizione di qualcosa ne determina la struttura. Cioè, fino alle definizioni matematiche, le definizioni scientifiche, no? Caratterizzano quello che è effettivamente, non solamente un'etichetta per distinguerlo dalle altre e non confonderlo. Ha uno spessore ontologico, dicono i filosofi occidentali, il motivo per cui Dio vuole quella persona esistente. Abramo viene chiamato in un certo modo, Mosè viene chiamato in un certo modo, perché lì dentro c'è tutto il progetto di Dio su quella persona, cioè c'è ciò che la definisce come identità, come vita tutta intera. Cioè ha uno spessore esistenziale il nome, detto in termini nostri. Il nome, se vogliamo dirlo in una maniera ancora più bella, è una vocazione. Tu ti chiami così perché tu sei così, sei fatto per essere così e il tuo compito è questo, questo e questo. Nel nome c'è tutto in qualche modo, almeno potenzialmente. Questo era anche poi il motivo per cui molto più tardi in ambito cristiano, entrando nella vita monastica e religiosa, si cambiava nome, ma ancora prima con il battesimo si riceveva un nome che voleva dire la tua vocazione, il tuo compito. Un compito unico per la persona collocata in tutta la creazione. Tu sei unico, irripetibile, e il tuo nome ti identifica con il tuo posto come una tessera di mosaico nella grande figura della creazione. Ha uno spessore enorme se uno pensa che io non sono un tassello inutile, ma sono un tassello, per quanto piccolo, modesto e marroncino, non so come dire, o dorato o quello che è, però Andate a Ravenna a vedere i mosaici in Sant'Apollinare Nuovo, in classe o a San Vitale, e ogni tessera ha un suo posto nella composizione della grande figura della totalità, del Cristo o di quello che è. Per questo il nome Yahweh non si poteva neppure pronunciare, perché il nome di Dio è una cosa più grande, non si poteva nemmeno pronunciare per esprimere la superiorità infinita, quella che i greci e i latini chiamano, e i medievali chiamano, la trascendenza di Dio rispetto alle creature. È talmente infinitamente trascendente, più grande di noi, che neppure il nome che lo dovrebbe definire, quello che lui stesso ha usato per autodefinirsi nella rivelazione, puoi osare di pronunciare. Il fiato della tua voce non lo può contenere. Questo è il modo per insegnare al popolo di Israele cosa voleva dire la trascendenza, in termini concreti, non filosofici astratti. Esso veniva sostituito con Signore. L'abbiamo letto un attimo fa nelle righe del Catechismo, no? In ebraico Adonai, in greco Kyrios, in latino Dominus. Dominus viene da domus, casa. Dominus è il padrone di casa. Tu sei il padrone, il signore di tutto. Parola che cercava di trascrivere in linguaggio umano il nome divino trascendente. Qui dentro ci sta anche tutto il segreto della rivelazione. La rivelazione è possibile perché Dio ha disposto le cose in maniera tale che il nostro linguaggio, pur limitato e umano, può ospitare verità più grandi di quelle che noi possiamo immaginare. E così Dio riesce a parlare a noi, perché riesce a mettere nel nostro alfabeto qualcosa di sé che noi non avremmo potuto nemmeno immaginare. C'è dietro anche tutta una logica interessante, no? La logica di questa teologia biblica. Se non fosse così, se il nostro alfabeto non servisse per esprimere le parole che Dio ci vuole rivelare, la rivelazione sarebbe impossibile. Dio sarebbe totalmente altro, come vogliono i protestanti, e assolutamente incomunicabile. Per cui sarebbe una posizione contraddittoria poi mettersi a esaminare le scritture se Dio non può scrivere col nostro alfabeto. Invece Dio scrive col nostro alfabeto, ha disposto tutto in modo che funzioni. Ecco, il numero successivo spiegherà come vada intesa la formula contenuta nel nome di Dio, che viene espressa con le parole io sono, no? Dio che dice, ma dimmi il tuo nome, io sono. Nella rivelazione fissata nel libro dell'Esodo, che nel Nuovo Testamento, eccetera, eccetera, Gesù attribuirà a se stesso. Alla fine Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni attribuirà questo io sono a se stesso, che è un modo per dichiarare di essere Dio. In realtà dentro questi numeri, dentro queste formule così sintetiche, c'è un mondo che scatenerà una sintesi enorme, che scatenerà tutta la riflessione filosofica e teologica dei padri della Chiesa, poi via via, e al tempo stesso riassumerà anche tutto lo sforzo di pensiero e di ricerca più antico, inizialmente formulato timidamente nei miti delle varie civiltà che hanno tentato di dire qualcosa, di immaginare qualcosa, di tramandare qualcosa. Poi la razionalità, la riflessione filosofica, la ricerca logica, sistematica, scientifica, che poi arriva a un certo punto e aspetta qualche cosa, aspetta che Dio stesso dica chi è. Numero 39. Solo Dio è. Leggo, mentre le creature hanno ricevuto da Dio tutto, hanno ricevuto tutto ciò che sono e che hanno Dio solo e che hanno, Dio solo è in se stesso, la pienezza dell'essere e di ogni perfezione. Egli è colui che è, senza origine e senza fine, Gesù rivela che anche egli porta il nome di Dio, Io sono, nel Vangelo di Giovanni. Neanche quattro righe, ma c'è dentro. Nella formula biblica, commentiamo un attimo, con la quale Dio definisce se stesso, pronunciando il suo nome, Io sono, Esodo 2,14, la rivelazione condensa un livello di informazione e di conoscenza che riunisce in sé tutto quello che è stato nella storia del pensiero dei secoli passati e che sarà oggetto di studio di interi trattati di metafisica per i secoli cristiani. In questa formuletta Io sono viene come condensata prima di tutto un'informazione, l'informazione che Dio vuole darci su se stesso. Si autodefinisce in questo modo. Questa informazione in realtà condensa e raccoglie e oltre tutto ciò che è stato detto nel pensiero di giusto nel pensiero dei secoli passati, tutta la ricerca metafisica e prima fisica, poi metafisica dei greci, ma anche delle altre civiltà. Adesso si dice i greci perché la razionalità è culminata lì, ma ci sono segnali un po' anche altrove. E poi tutto quello che sarà pensato e meditato e riflettuto e studiato a partire da questo. Tutta la filosofia, la metafisica che poi diventerà teologia, che prende spunto da questa affermazione, da questo elemento rivelato da Dio. Ed è tuttora oggetto di studio e di riscoperta anche nell'ambito delle nostre scienze logiche e matematiche. Ci sono dei logici contemporanei, anche negli Stati Uniti, da varie parti, che non sono necessariamente credenti e che studiano da un punto di vista proprio tecnico della logica alcune formule che sono tipicamente bibliche o sono nella tradizione cristiana. Per esempio il concetto di onnipotenza è studiato dal punto di vista della logica scientificamente, indipendentemente anche dalla fede. Ci sono ricerche contemporanee ai nostri giorni di logici che lavorano tecnicamente su queste cose. È chiaro che se ti accosti a una prospettiva di fede, questa cosa si salda in una maniera totale. Ecco, dire che questa formula, questa terza persona che ha usato il catechismo che abbiamo letto prima, che Dio è colui che è, io sono trasportato alla terza persona, colui che è, se noi dobbiamo parlare di lui, significa dire che per evitare anche solo una contraddizione logica, per poter concepire un'origine di tutte le origini, una causa di tutte le cause, perché quando si pensa a Dio si pensa al principio di tutto, no? Ma anche al punto di arrivo di tutto, un fine di tutti i fini. Per evitare la contraddizione logica occorre ammettere che tale origine non sia originata a sua volta, altrimenti non sarebbe l'origine di tutto. Che tale causa, che è Dio, non sia effetto di un'altra causa, altrimenti quella di cui è effetto sarebbe la prima. Quindi bisogna che ce ne sia una che non è causata a sua volta, un'origine che non è originata a sua volta, un fine che non è finalizzato a qualcos'altro, ma che è il punto di arrivo ultimo di tutto. Dio è ente, quindi, scusate, ma un pizzico di filosofia, di metafisica c'è qui dentro, ce n'è molta. Dio è ente in modo diverso da tutti gli altri enti. Tutti gli altri enti ricevono la loro esistenza da qualcuno che li precede. Dio no. Una curiosità, ma fino a un certo punto. Questo stesso paradosso, diciamo così, che nell'antichità si chiamava analogia, due modi diversi di realizzare l'ente. Uno è l'ente che deriva da altri enti e uno è l'ente primo di tutti che per definizione non può derivare da nessun altro. Queste cose sono state riscoperte in matematica tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando si è posto il problema di studiare le collezioni di oggetti, quelli che si chiamano gli insiemi o le classi. Esiste una collezione di tutte le collezioni? Beh, in fondo l'universo è questo, la collezione di tutte le collezioni, l'ente di tutti, l'insieme di tutti gli enti. Bene, i matematici si sono accorti che per non cadere in contraddizione, l'insieme universale, la collezione di tutte le collezioni, non può essere contenuta in una collezione più grande. Mentre se io ho un cestino pieno di oggetti, quel cestino può stare dentro una collezione più grande, che è la stanza dentro cui ci sono tanti altri oggetti, la stanza sta dentro l'appartamento sta dentro la città sta dentro e via, sta dentro il mondo, la Terra sta dentro il sistema solare e via, 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 via. Se voglio pensare l'insieme di tutti gli enti che esistono, questo non, per definizione non può essere contenuto da nessun altro. Altrimenti si crea la contraddizione, quello che è il cosiddetto paradosso dell'insieme universale. Queste cose le hanno studiate i logici e i matematici e sono arrivati a capire che quindi ci devono essere due modi diversi con cui si realizzano le collezioni. Quelle che sono contenute in collezioni più grandi e quelle che non possono essere contenute in collezioni più grandi. Adesso non voglio fare un discorso troppo complicato di logica o di matematica. Faccio per dire che queste cose che gli antichi avevano studiato partendo dalla filosofia, partendo dal problema di Dio, partendo dalla rivelazione, in una delle ere più agnostiche e più atee del mondo ce le ritroviamo in una forma simile, anche solo per fare della matematica e per fare della scienza. E questo apre una strada straordinaria anche per, al fine della possibilità che le scienze stesse arrivino a riscoprire razionalmente anche Dio. Ma adesso questa è una parentesona che non voglio ingrandire, ma è una cosa, una curiosità da tenere presente. Oggi, se ritorniamo a ragionare, ci arriviamo attraverso anche un percorso scientifico serio, non tanto quello di una scienza soggetta al potere, ma quello di una razionalità che ragiona veramente. Fine della parentesona. Ciò che gli studiosi hanno compreso con molta applicazione e molte difficoltà, sia nell'antichità che in tempi vicini a noi, la rivelazione lo comunica in un linguaggio semplice a tutti. Nei primi numeri del Catechismo avevamo proprio parlato di questo, no? La rivelazione consente anche a chi non ha particolari capacità o non ha particolari studi di accedere attraverso il fidarsi, il credere a chi si rivela, di raggiungere delle verità profonde che gli studiosi a fatica e con molti errori tentano di o possono in parte raggiungere. E poi la rivelazione ci dice anche molto di più. Facciamo un passettino in più. Vedete che ogni numero qui fa un passo di approfondimento. E stiamo semplicemente parlando del primo articolo del credo. Credo in un solo Dio. Siamo solo qui, ma dentro c'è tutto questo. Numero 40. Perché è importante la rivelazione del nome di Dio? Perché è importante che Dio dica chi è, che si autodefinisca? È perché, caro mio, se no ognuno si inventa la divinità a modo suo. Tutta l'idolatria pagana, che è anche quella dei nostri giorni, in cui ognuno si fa una sua religione, si fa una sua nozione di Dio, si fa una sua, che poi molto spesso, specialmente oggi che siamo in un'epoca di grande narcisismo e di autoreferenzialità, non è altro che la proiezione di se stessi in uno specchio deformante che ingrandisce, ma Dio è ben di più. Chiaro che qualche cosa di Dio come vestigio, come impronta, lo vedi anche guardando te stesso se ci guardi seriamente, ma non perdere la testa, non credere di essere tu. Allora è importante che Dio dica con chiarezza il suo nome, chi è, si definisca in maniera da evitare che si abbiano delle idee sbagliate, perché la cognizione corretta di Dio significa la cognizione corretta di quello che è il destino finale della propria vita, di ciò che ci sarà dopo, e la comprensione seria dell'origine, e quindi un modo adeguato poi di vivere, di organizzare tutta la storia, oltre che la vita personale. Leggo il numero 40. Perché è importante la rivelazione del nome di Dio? È la domanda. E la risposta è: nel rivelare il suo nome, Dio fa conoscere le ricchezze contenute nel suo mistero ineffabile. Egli solo è da sempre e per sempre colui che trascende il mondo e la storia. È Lui che ha fatto il cielo e la terra. È il Dio fedele, sempre vicino al suo popolo per salvarlo. È il Santo per eccellenza, ricco di misericordia, dice Efesini 2,4. Sempre pronto a perdonare, è l'essere spirituale trascendente, onnipotente, eterno, personale, perfetto. È verità e amore. E queste sono più di sei righe piuttosto concentrate. Vediamo un pezzettino alla volta, se possiamo farlo. In questo numero cosa succede? Non ci si limita a valutare l'aspetto filosofico e scientifico di ciò che è racchiuso nella definizione che Dio dà di se stesso. Do la definizione di triangolo o di circonferenza e mi metto a esaminare il dettaglio della definizione. Qui in realtà si cominciano a tirare delle conseguenze, quasi dei teoremi, per dirla in termini un po' matematici, no? Cioè, se Dio è quello che lui dice di sé, allora ne vengono tutta una serie di conseguenze che sono come implicitamente contenute in questo nome. In più, queste conseguenze stesse vengono sviluppate nell'arco della storia, dall'Antico Testamento fino al Nuovo. Cioè si vede quello che Dio è veramente, che cosa c'è di nascosto dentro questo nome Io Sono, dal modo in cui lui agisce e opera nella storia del popolo di Israele, che poi è un guscio di noce dentro cui c'è la storia dell'umanità, insomma. Non ci si limita dunque a valutare l'aspetto filosofico e scientifico di ciò che è racchiuso nella definizione che Dio dà di se stesso, rivelando il suo nome. Dice il pezzetto del catechismo che abbiamo letto, tra virgolette cito, egli solo è da sempre e per sempre. E qui dentro questo significa l'eternità di Dio. Se Dio non ha origine, perché è lui l'origine ed è un presente, io sono, non dice io sono stato e sarò, io sono, questo dice una eternità di Dio, una definitività di Dio, una modalità, potremmo anche dire, di fare esistere il tempo diversa dalla nostra. Poi dice ancora, cito anche quest'altro pezzettino, colui che trascende il mondo e la storia. Lo trascende come origine, lo trascende come fine, lo trascende come causa. Abbiamo detto è la causa incausata, è l'origine non originata, è il fine non finalizzato. Questo esprime la trascendenza di Dio. Cioè Dio è in una maniera diversa rispetto alla nostra. Noi siamo per partecipazione, diciamo, cioè riceviamo qualcosa da Lui. Riceviamo tutto da Lui. Lui è per essenza, è in se stesso, non riceve nulla da nessuno, è e basta. ma si rivela anche in più ciò che la sola ragione filosofica e scientifica non possono dedurre dalla sola conoscenza dell'esistenza di Dio. La rivelazione ti dice quello che i più saggi, i più preparati sono riusciti a scoprire anche da soli con la loro ragione, ma ti dice anche molto di più. Certamente anche con la sola ragione, con la sola riflessione filosofica e scientifica, nell'arco dei secoli si era arrivati a capire l'unicità di Dio, si era arrivati a capire che l'unicità non è solo numerica esterna, ma è anche un'unità interiore, quindi la semplicità di Dio. L'eternità, l'abbiamo detto, l'onnipotenza, l'onniscienza, la bontà infinita. Cioè, ci arrivi anche con la ragione a capire che il principio di tutto, l'origine di tutto e il fine di tutto non può che avere queste caratteristiche di perfezione infinita di ciò che noi vediamo di buono, anche di valido e di vero anche in noi, in piccola parte. Lì è tutto all'infinito. A questo ci arrivi anche con la ragione, anche se non tutti e non allo stesso modo, e per cui Dio rivela per chiarire, se non altro. Ma c'è anche qualcosa che tu non riesci a arrivare a capire con la sola ragione. Ecco perché il Catechismo parla di una fedeltà in ordine alla salvezza. Dice il testo che abbiamo letto prima, a questo proposito, è il Dio fedele, sempre vicino al suo popolo per salvarlo. E la sua misericordia, Dio è ricco di misericordia. Questo non lo capivi con la ragione e basta. Nell'antichità erano arrivati all'idea di un Dio fondo, distaccato, di un Dio che poteva anche disinteressarsi delle cose degli uomini, di un Dio totalmente isolato, asettico, no? E invece la rivelazione ti dice, ti parla di un Dio che si manifesta in una forma di fedeltà, di vicinanza al popolo per salvarlo. Così facendo si rivela anche all'uomo la spiegazione della sua condizione di contraddizione storica in cui l'umanità è immersa, la conseguente necessità di essere liberato da questa. Nella vita normale l'umanità, sia come singolo che come totalità, vive una condizione che non lo soddisfa. La condizione umana è rigorosamente ingiusta. È ingiusto iniziare a vivere per poi dover morire, è ingiusto dover soffrire, è ingiusto sentirsi interiormente lacerati tante volte, dissociati, affaticati, è ingiusto non sentirsi capiti dagli altri. Cioè c'è un'ingiustizia strutturale in tutta l'esistenza umana terrena. L'aspirazione dell'uomo è di avere qualcuno che ti sollevi da questa roba, quindi che ti prospetti una vita eterna, che ti prospetti una riconciliazione dentro te stesso, una possibilità di riprendere, di perdono nei rapporti con gli altri, una possibilità di capirsi o di portare anche il peso dell'incomprensione quando questo è invalicabile. Cioè, c'è un'urgenza di giustizia, cioè la vita è ingiusta, non c'è niente da fare, è inutile addolcire la pillola. Noi siamo in una condizione ingiusta. Perché? La Bibbia te lo dice, perché è stato rotto il rapporto giusto con il Creatore. Il peccato originale è questo, insomma. E allora ci vuole qualcosa che rimetta le cose a posto. È vicino al suo popolo per salvarlo. Ecco, dentro queste poche parole ci sta tutta questa faccenda qui. La salvezza è necessaria perché l'uomo ha compromesso il giusto rapporto con Dio Creatore, col peccato originale, di cui sappiamo poco e niente, ma sappiamo che è la perdita di questa modalità giusta, per cui tutto diventa ingiusto. Ingiusto e insopportabile alla fine. E non è in grado di riparare da solo il danno che ha fatto l'uomo. Dio è l'essere infinitamente perfetto perché è la Santissima Trinità. Questo è un versetto di Sant'Oribio di Mongroveo che viene riportato nel Catechismo, che serve a introdurre anche un ulteriore elemento che è Dio che si rivela come Trinità. E questo la ragione umana non era in grado di metterlo a fuoco. Dio è totalmente unico e che poi al suo, come dire, nella sua intimità, nella sua interiorità, viva di relazioni e siano tre relazioni che comunicano tra di loro, tre persone, questo con la testa non ci arrivi. Dovrà essere alla fine Gesù stesso a spiegarlo. Se mi date il permesso di andare avanti un altro po', faccio un altro passo. Ma è condensato, eh? È condensato. Avrete modo di ritornarci perché qui si fa presto. Il credo è condensatissimo, ma dentro ci sono tutte queste faccende che pescano nella scrittura, nella rivelazione, pescano nella storia del pensiero, nella storia dell'umanità, pescano nell'antichità come nel presente, perché sono domande che sono costanti, sono nel DNA dell'essere umano, ed è questo anche il loro bello, perché prima di entrare dentro la questione della Trinità, vengono sviluppati le ultime due parole che ci sono nel numero 40. Il numero 40 concludeva dicendo: Dio è verità e amore. Allora il 41 dice qualcosa rispondendo alla domanda: ma in che senso Dio è la verità? Sulla verità ne abbiamo già parlato in un altro collegamento, non di catechismo, ma su Giovanni Paolo II e la verità, che abbiamo fatto tempo fa con diversi amici. In che senso Dio è la verità? Risposta: Dio è la verità stessa, e come tale non si inganna e non può ingannare. Egli è luce e in lui non ci sono tenebre, dirà la prima lettera di San Giovanni. Il Figlio, eterno di Dio, sapienza incarnata, è stato inviato nel mondo per rendere testimonianza alla verità. E questo lo dice il Vangelo di San Giovanni. Questo numero, come in quello seguente, si accenna, prima di parlare della rivelazione della Trinità, a due grandi caratteristiche, attributi di Dio, che sono stati enunciati in coda al numero 40, la verità e l'amore. Dio è verità e amore. Sono parole troppo grosse per essere trascurate. Soprattutto nel mondo di oggi, dove la parola verità ha perso significato, perché ognuno ha la sua verità, è diventata coincidente con opinione. Abbiamo poi visto tempo fa nello schema di San Tommaso che avevo fatto vedere, è verità, dubbio, opinione, sospetto, fede, come si differenziano tra di loro. E poi amore, mentre se la verità è la parola che è stata distrutta e azzerata, la parola amore è abusata, tutti parlano di amore, nessuno sa dire realmente che cos'è, chi lo riduce all'aspetto sensistico e fisico, quasi solo fisiologico, chi lo riduce a un sentimento tutto soggettivo, perché ognuno se lo aggiusta a modo suo, chi lo riduce a uno sforzo, un impegno a pugno chiuso di generosità e di altruismo difficilmente motivabile in una maniera veramente profonda, chi non si sa bene come lo concepisca. Allora, per prima cosa si dice che Dio è la verità nella sua pienezza. Dio è la verità stessa, dice, tra virgolette, la citazione del numero che stiamo esaminando. È verità in un doppio senso, sia come soggetto che conosce, sia come oggetto conosciuto. Dio è la verità nel senso che lui come soggetto conoscente possiede la pienezza della verità. È lui stesso che determina la verità delle cose. In Dio c'è tutto ciò che è la verità, l'autenticità di tutto ciò che esiste. Soggetto è lui che fa la verità, ma anche come oggetto conosciuto. Se tu indaghi ciò che Dio dice di sé, scopri un tesoro di verità. Come lo scriba di cui parla Gesù nel Vangelo, che estrae dal suo tesoro cose nuove, cose antiche, no? È come un tesoro, uno scrigno. In lui soggetto e oggetto si identificano, è la verità come tale. Per ulteriori dettagli rimando a quella conversazione su San Giovanni Paolo II e la verità che trovate anche nelle registrazioni. Già, questo è sufficiente a rendere la rivelazione incompatibile con il relativismo epistemologico di oggi, secondo cui la verità non esiste, ma si danno solo opinioni, o se esiste è inconoscibile, o forse sarà conosciuta all'infinito, ma non... Dio è la verità, questa verità asintotica diremmo per gli ingegneri e i matematici. Dio è la verità e rivelando se stesso rivela la verità su se stesso agli uomini. È come se Dio ti prendesse per il bavero e ti dicesse: te lo dico io come stanno le cose, prova a fidarti e poi farai la verifica sperimentale, scientifica, nella realtà della vita, della bontà della mia rivelazione, che corrisponderà alla realtà dei fatti, avrai modo di accorgertene e se non l'hai capito subito lo capirai un po' alla volta. Si aggiunge subito dopo un elemento che introduce alla conoscenza della natura trinitaria di Dio e quindi si comincerà poi a parlare veramente della Trinità, quindi Dio che si rivela non solo come un unicum, ma un unicum in quanto tu lo osservi dall'esterno, ma che dentro questa unità ha una trinità di relazioni. Rimane un mistero, però per quel poco che ci è dato di capire è questo: ci sono delle relazioni personali all'interno della Trinità, ma se non te lo dice lui tu dall'esterno non le vedi. Un solo Dio nella sua natura e sostanza, nella sua essenza, nella sua entità, nella sua definizione, in tre persone, relazioni uguali per natura, ma distinte per il loro carattere nel modo di relazionarsi. Più di così non riusciamo molto a dire. Però un po' si capisce, si parla del Figlio, il Figlio eterno di Dio, dice il numero 41, sapienza incarnata, è stato inviato nel mondo per rendere testimonianza alla verità. In relazione al Padre, quindi il Figlio è in relazione al Padre, pur non essendo qui nominato, è implicitamente presupposto. Se c'è il Figlio ci deve essere un Padre, se no non lo puoi chiamare Figlio, perché una persona è Figlio in quanto è in relazione con un Padre che lo genera. Questo è un dato assolutamente nuovo che la ragione umana non è in grado di raggiungere da sola. Al più nel pensiero greco si può trovare un accenno alla bontà di Dio, che è paterno con gli uomini a somiglianza di un padre umano con i propri figli. La Trinità esplode con le parole di Gesù. Prima nell'Antico Testamento c'erano dei segnali impliciti, no? I tre personaggi che compaiono ad Abramo e come se fossero un'unica entità, un unico Dio, e lui li accoglie, e gli fa preparare il vitello, eccetera. Più di accenni di questo tipo nell'Antico Testamento non ci sono, che sono come delle preparazioni, delle presegnalazioni che si capiscono solo alla luce di Cristo. Arriva Gesù Cristo, bello bello, fresco fresco, come se niente fosse, ti dice il Padre, cioè, come dando per scontato che noi possiamo capire subito al volo, parla del Padre come una roba che per lui è normale, e infatti per lui è normale. E piano piano fa capire anche ai discepoli, agli apostoli e a noi, a tutta la storia che seguirà, che le cose stanno così, che lui è in relazione con un altro che chiama il Padre e che viene, come dire, visto come, come un punto generativo. E poi dopo alla fine finisce per dire vi manderò lo Spirito, la miseria, c'è anche quello. E ti fa capire che è lo Spirito di verità e lo Spirito dell'amore, lo Spirito della consolazione. E non è altro che l'amore personificato che il Padre e il Figlio si scambiano tra di loro, che è talmente consistente da acquistare la dignità di persona. Ci hanno lavorato e riflettuto per secoli i padri della Chiesa, Sant'Agostino, San Tommaso, ne hanno parlato con prudenza, ne hanno parlato alla luce di queste cose. E rimane un mistero infinito da scoprire, ma non è illogico. Si è riusciti a fare perfino una teologia trinitaria, una riflessione per quanto possibile ragionevole e razionale anche su queste cose. Pur con il rispetto, San Tommaso dice, quando parliamo della Trinità dobbiamo essere prudentissimi, perché è qualcosa di infinitamente più grande di noi. Però siccome questo qualcosa Gesù ce l'ha voluto dire, dobbiamo pur prendere coscienza di questo. Nell'antichità tutto questo era irraggiungibile. Sì, si poteva intravedere in Dio una bontà, diciamo qualcosa che poteva somigliare a una paternità e una maternità, ma nulla di più. Volevo concludere per oggi leggendo uno dei passi più belli dell'antichità precristiana, è un inno del III secolo avanti Cristo, che serve a capire a che punto poteva arrivare il senso religioso di chi non aveva ancora avuto contatti diretti con la rivelazione. Siamo nel III secolo avanti Cristo, è il famoso inno a Zeus di Cleante di Asso, che è stato un filosofo stoico, allievo di Zenone, siamo nel III secolo avanti Cristo, poi vi lascerò anche il testo. Credo che sia uno dei vertici, naturalmente lui qui parla di Zeus, ma non intende, questo è un filosofo, non intende lo Zeus o il Giove del Pantheon pagano. Qui lui al nome Zeus attribuisce le caratteristiche del Dio unico, in cui intravede anche elementi quasi di paternità. È chiaro che qui Cleante non si accontenta di comunicare con le divinità pagane, lui è andato oltre, però è vissuto in questo tipo di ambiente, no? Che in qualche modo lo ha proiettato più in alto, no? Sentite cosa dice, con questo concludo la prima parte della cosa che è stata piuttosto massiva. O più glorioso degli immortali, sotto mille nomi, sempre onnipotente Zeus, signore della natura, che con le legge governi ogni cosa, salve, perché sei tu che i mortali hanno diritto di invocare. Da te infatti siamo nati, provvisti dell'imitazione che esercita la parola, soli tra tutti gli esseri che vivono e si muovono sulla terra. Così io ti celebrerò e senza sosta canterò la tua potenza. È a te che tutto il nostro universo, girando attorno alla terra, obbedisce ovunque lo conduci e volentieri subisce la tua forza. Così grande è lo strumento che tieni tra le tue mani invitte, il fulmine a due punte fiammeggiante eterno. Sotto i suoi colpi tutto si rafferma. Per suo mezzo reggi la ragione universale che attraverso tutte le cose circola, mista al grande astro e ai piccoli. Grazie adesso sei diventato così grande ed eccoti re sovrano attraverso i tempi. Senza di te, o Dio, non si fa niente sulla terra, né nel divino etere del cielo, né nel mare, tranne che quel che ordiscono i malvagi nella loro follia. Qui si intravede già l'elemento del peccato. Ma tu sai riportare gli estremi alla misura, ordinare quel che è senza ordine, e i tuoi nemici ti divengono amici, perché tu hai armonizzato così bene insieme il bene e il male che vi è per ogni cosa una sola ragione eterna, quella che fuggono e abbandonano i perversi tra i mortali. Disgraziati, che desiderano senza sosta il possesso dei pretesi beni e non badano alla legge universale di Dio né l'ascoltano, mentre se le obbediscono con intelligenza avrebbero onore, una nobile vita. Da se stessi si gettano insensati da un male all'altro, questi spinti dall'ambizione alla passione delle contese, quelli volti al guadagno, senza alcun principio, altri sfrenati nella licenza e nei piaceri del corpo, insaziabili, vanno da un male all'altro e fanno tutto perché succeda loro proprio il contrario di quel che desiderano. Ah, Zeus, benefattore universale, dai cupi nembi, signore della folgore, salva gli uomini dalla loro funesta ignoranza. C'è perfino la domanda di redenzione. Dissipa questa, o Padre, lungi dalle loro anime, e concedi loro di scorgere il pensiero che ti guida per governare tutto con giustizia. Il tema della giustizia, che sarà biblico. Affinché, onorati da te, ti rendiamo anche noi grande onore, cantando continuamente le tue opere, come si conviene ad un mortale, poiché né per gli uomini è più grande privilegio, né per gli dèi, di cantare per sempre nella giustizia la legge universale. Questo è forse il vertice del senso religioso, di ciò che umanamente si può fare in attesa di una rivelazione e in attesa di una salvezza. Ci sono quasi tutte e due le cose. Ma questo sarà un po' il cavallo di battaglia di San Giovanni Paolo II, anche se non è certo l'unico che ne ha parlato, cioè in tutta la storia del pensiero. Siccome Dio dice di avere creato, qui ampliamo un po' il discorso, ma riprendiamo anche cose già dette, di avere creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, è chiaro che Dio, parlando di sé, getta una chiarezza anche su ciò che è l'uomo, che in qualche modo, in maniera diversa da lui, ma partecipa di questa natura. Quindi in fondo da ogni teologia trinitaria si può ricavare, osservando l'uomo, anche un'antropologia. In particolare da ogni cristologia si ricava un'antropologia, perché poi Cristo è il Dio fatto uomo e quindi in lui è racchiuso, e nella sua persona e nei suoi insegnamenti è racchiusa la pienezza del modo di essere uomini, di cui noi siamo chiamati a partecipare, sicuramente. Attenzione però a non cadere nell'equivoco tipico della contemporaneità, cioè di attribuire all'uomo non una semplice parte, una partecipazione di quello che è Dio e che accade in Dio, ma di attribuire a se stessi la pienezza che è solo di Dio. Per cui attenzione a non fare sì che l'uomo si consideri Dio, cioè si consideri onnipotente, onnisciente, eterno, eccetera, quando la realtà dei fatti lo smentisce. Quindi ci sono i termini per ricavare un'antropologia che va sempre commisurata alla gradualità con cui noi partecipiamo di ciò che Dio è in assoluto e in pienezza. Noi non siamo Dio, in altri termini. Però guardando Dio abbiamo, e soprattutto imparando da Lui le cose che ci insegna, abbiamo una descrizione dell'uomo. Giovanni Paolo II dirà, citando la Gaudium et Spes del Vaticano II, dirà che Cristo rivela all'uomo chi è l'uomo. Cioè te lo dice lui chi sei. L'esempio del dialogo di Gesù con la Samaritana, da questo punto di vista, è formidabile, perché lei arriva a dire: ma mi ha detto tutto quello che sono, tutto quello che ho fatto, come avesse detto: nemmeno io riuscivo a capirmi così fino in fondo. E da di matto corre a chiamare gli altri, eccetera, eccetera, no? Ma la via dell'esperienza di far toccare con mano è il primo passo, sicuramente. Cioè, per poter smuovere, chi è assolutamente ostinato si rifiuta di ragionare, quindi non è possibile nessun tipo di dialogo e di modo di capirsi. Ma nella misura in cui c'è un po' di... come dire, di disponibilità ad ascoltarsi e a ragionare insieme, e non c'è solo un partito preso per cui non si discute, il mettere alla prova una ideologia, diciamo così, metterla alla prova dei fatti, è sicuramente la prima cosa. Cioè tu fai toccare con mano le contraddizioni che conseguono a un certo tipo di concezione erronea della verità, ma non solo della verità, di tutto, insomma, a un'ideologia. Cioè, l'ideologia, quando naufraga nel fallimento, dimostra le sue contraddizioni interne, le dimostra praticamente. Allora, la prima cosa è partire da lì, sicuramente, quando tu devi partire con un altro, mettigli in faccia la realtà. Il passo successivo, se dall'altra parte hai una persona che ha un minimo di onestà e di desiderio di non fermarsi a dire ho ragione io per forza, ma di confrontarsi seriamente, il passo successivo è correggere l'idea di verità che il tuo interlocutore ha. Per questo rimando a quella conversazione di cui ho detto prima, su San Giovanni Paolo II e il tema della verità, dove ho cercato di illustrare sommariamente come nella storia si sia concepita la verità come svelamento, poi la verità come adeguamento alla realtà, verità ontologica, verità logica e verità formale. Adesso non sto qui a rifare queste cose, se vuoi ti vai a ascoltare, se non l'hai già ascoltato, puoi anche leggerti il testo. Lo trovi nel mio sito, nella conversazione su San Giovanni Paolo II, la sfida della verità. C'è anche nel Samizdat, e lì ho trattato la cosa in maniera abbastanza articolata. A quel punto c'è la verifica in positivo, cioè prova a mettere alla prova, a verificare sperimentalmente, empiricamente nella vita, se le cose che ti ho detto, che fanno parte di tutto il bagaglio che ha la sua origine nella rivelazione, ma anche nella riflessione filosofica e scientifica di secoli e secoli e in tutta la tradizione filosofico-cristiana, prova a vedere se questa roba funziona. E poi ne riparliamo, alla luce dei fatti. Normalmente, e concludo, chi ha saputo riflettere e pensare seriamente, anche se non credente, è approdato almeno a una forma di cristianesimo culturale, cioè si è dovuto arrendere alla superiorità della rivelazione giudeo-cristiana. E alcuni si sono anche convertiti. Naturalmente questo è un cammino che richiede una serietà, un'onestà intellettuale, umana, una sincerità e una domanda sulla verità della vita che va ben oltre le smanie di potere, di piacere, di ricchezza di cui già parlava Cleante nell'inno che vi ho detto prima. Dice: questi disgraziati sono lì ancora a perdere tempo attorno a queste cose. Se non hai la domanda, non c'è risposta che tenga. Non c'è risposta più inutile della risposta a una domanda che non si pone, come diceva un nostro amico. Il resto è tutto legato alla libertà dei singoli, cioè vuoi far sul serio con la vita? Ci possiamo confrontare. Se non vuoi far sul serio, aspettiamo che tu ti sia spaccato un po' la testa e poi ne riparliamo, perché dopo che ti sei spaccato la testa, sei andato a sbattere da qualche parte, forse diventi un pochino più ragionevole. E allora, non dico che sia semplice, però la realtà dei fatti è... Bene o male abbiamo tutti avuto delle persone, degli amici, dei conoscenti che magari ci hanno anche preso in giro, hanno anche scherzato con noi, si sono divertiti a metterci alla berlina in certe cose, poi si sono trovati con una crisi seria, umana, esistenziale o familiare, eccetera, e vengono da te e dici: tu sei l'unico con cui posso parlare perché gli altri mi dicono solo delle banalità, ma io sto male sul serio per questo motivo.